Allora, fratelli, è il momento della preziosa parola di Dio. Come vi dicevo, per una serie di circostanze tocca ancora a me predicare questa mattina, ma lo faccio con gioia, con timore e tremore. Allora, il titolo che ho dato alle riflessioni di questa mattina è il seguente: La mia unica possibilità. Vi invito, fratelli, a venire con me nell'Evangelo di Matteo, capitolo 8. Evangelo di Matteo, capitolo 8. Mi sentite bene, vero? Ok. Evangelo di Matteo, capitolo 8. Leggiamo dal versetto 18, 1, pardon, versetto 1. Matteo 8, da versetto 1. Leggo. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Ed ecco un lebbroso, avvicinatosi, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù tesa la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Leggiamo anche in Marco, capitolo 1, Evangelo di Marco, capitolo 1, da versetto 40. Qui c'è qualche dettaglio in più. Venne a lui un lebbroso e, buttatosi in ginocchio, lo pregò dicendo: Se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: Lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Gesù lo congedò subito dopo averlo ammonito severamente e gli disse: Guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto. Questo serva loro di testimonianza. Ma quello appena partito si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e da ogni parte la gente accorreva a lui. Fin qui la nostra lettura. Dicevo, la mia unica possibilità. Vedete, fratelli, vorrei sottolineare innanzitutto la bellezza degli Evangeli. Voi tutti già sapete che ogni Evangelo si prefigge un obiettivo preciso e a motivo di questo obiettivo ci dà delle informazioni. Ad esempio, l'Evangelo di Matteo è l'Evangelo che ha come obiettivo principale quello di dimostrare che Gesù è re eterno, il Messia. Quindi tutto quello che ci viene fornito ha questo obiettivo, quello di sottolineare, dimostrare ai giudei che Gesù era il re che loro stavano aspettando. Marco invece, ad esempio, ci ricorda che questo re, questo Dio, ha sofferto, quindi un Gesù che ha sofferto, il Messia sofferente, e che, ed è impegnato a dimostrare, fratelli, quanto grande fosse la sofferenza. Infatti, la maggior parte di questo Evangelo di Marco si prepara per il sacrificio del Signore Gesù, per cui tutti i dettagli, o meglio, dedica un lungo tempo a descrivere le sofferenze del Signore. Luca invece ci ricorda che Gesù era l'uomo, perfettamente uomo, Dio è uomo, perfettamente uomo, il famoso figliol dell'uomo, ok? E quindi tutto quello che viene raccontato come una sorta di gioia, okay, intorno al Signore Gesù. E poi c'è Giovanni che ha come obiettivo principale quello di dimostrare che Gesù era veramente Dio, uomo e veramente Dio allo stesso tempo. E viene definito questo Evangelo l'Evangelo del ragionamento. Infatti vengono riportati dei fatti e poi spiegati questi fatti. Diceva così perché e spiegava. Quindi la bellezza di questi quattro Vangeli è che sono complementari e a volte ci fanno guardare una determinata situazione da un'angolazione precisa. Perché? Perché ha degli obiettivi precisi. Abbiamo letto di questo lebbroso e a un certo punto è stato chiamato in causa Mosè. Perché, fratelli? Perché noi viviamo nella dispensazione ancora di Dio con noi, in questa dispensazione nella quale Dio era in mezzo agli uomini, e l'aria che si respira qui è ancora veterotestamentaria, cioè tutto quello che accade è ancora tutto il rituale cerimoniale dell'Antico Testamento. Per questa ragione noi dobbiamo tenere presente i vari livelli spirituali, i vari livelli, diciamo, di un brano, quindi un livello storico, narrativo, poi c'è un livello figurativo o spirituale, vedremo che cosa potremo ricavare, e a volte c'è il livello escatologico, cioè quello che riguarda il futuro. C'è una Si potrebbe dividere l'Evangelo di Matteo in diverse parti, ma non è questo il nostro obiettivo. Allora, io voglio vedere con voi quattro aspetti, i tre momenti di questa purificazione del lebbroso, nei quali noi noteremo dei dettagli molto incoraggianti per noi, e poi voglio vedere un quarto aspetto, che è la reazione che questo lebbroso ha dopo che è stato purificato. Allora, da dove iniziamo? Beh, dobbiamo per forza, fratelli e sorelle, iniziare nel descrivere che cos'era la lebbra. La lebbra era ed è una malattia mortale, è una malattia molto contagiosa, è una malattia che chi la contraeva a quel tempo lì, ma ancora oggi è ancora così in alcune parti del mondo, ha poche possibilità di sopravvivenza. Chi si ammalava di lebbra era già capiva che lui doveva morire. Non solo, ma lui sapeva che la morte sarebbe stata una morte molto lenta, una morte molto sofferente, e quindi avrebbe avuto una strada già tracciata. Quindi chi si ammalava di lebbra aveva questa davanti bene, questa situazione. Ma diremo ancora qualche dettaglio in più. Allora, la lebbra. Di cosa ci parla la lebbra nella scrittura? Beh, la lebbra, secondo del contesto, può parlarci di diverse malattie spirituali. Nel senso generale del termine, la lebbra raffigura il peccato dell'uomo, che è in senso generale, mentre in senso specifico la lebbra può rappresentare almeno tre tipi di peccati all'interno della scrittura. Ad esempio, in Seconda Cronache 26:16 ci parla la lebbra di che cosa? Della superbia, ok? Quando noi ci inorgogliamo, vi ricordate il re Uzia dice che a un certo punto lui fece bene, iniziò bene col Signore, il Signore lo benedice, un uomo impegnato ad ubbidire al Signore, il Signore lo benedice sempre di più, fino a un punto che il Signore lo soccorre in modo meraviglioso e lui divenne potente. Ed ecco che la superbia prende luogo nella vita di questo re e occupa dei posti che Dio non gli ha affidato, appunto da diventare lebbroso. Quindi in questo caso la lebbra è una figura della superbia. Quando noi pensiamo di poter occupare posti che Dio non ci dà, quando noi pensiamo di poter fare a meno di Dio, perché la superbia è, fratelli, quella modalità, quel modo di pensare secondo il quale noi possiamo fare a meno di tutto e di tutti, soprattutto di Dio. Quindi possiamo gestire la vita come a noi piace. Questa è una figura della lebbra. Una seconda immagine la troviamo in Numeri 12:1. Vi ricorderete il contesto, è vero? Quando Maria parla male, Maria insieme ad Aronne parla male di Mosè e fanno maldicenza. Quindi anche la maldicenza è un'immagine della lebbra. Allora dobbiamo fare attenzione quando noi parliamo fra di noi, ok? quando noi ci mettiamo, diciamo anche delle cose vere, però che hanno lo scopo di danneggiare, non di fare del bene. Perché quando noi abbiamo lo scopo di fare del bene, che cosa facciamo? Con delicatezza andiamo dalle persone. Invece, quando il nostro scopo non è quello di fare del bene, potremmo anche denunciare delle verità, però le diciamo a scopo per danneggiare. Questa si trasforma in maldicenza. Quindi diventiamo lebbrosi. Ed è interessante, fratelli, il numero 12, perché il popolo si è fermato a motivo della lebbra del peccato di Maria e d'Aronne. E se non fosse per l'intercessione di Mosè, fratelli, sarebbero morti per mano del Signore. Allora, guardate quanto è grave la lebbra, la maldicenza. Quando noi la facciamo, è vero, eppure lì nessuno l'aveva ascoltato, ma Dio udì le parole di Aronne e di Maria, quindi intervenne. E a volte il popolo si ferma, il popolo di Dio, e noi non sappiamo perché si ferma, però una delle ragioni potrebbe essere appunto la maldicenza all'interno del popolo di Dio. Quindi che il Signore ci guardi da questa malattia che è la lebbra nel senso di maldicenza. Poi c'è un terzo aspetto e lo vediamo, non li leggiamo, sarebbe interessante studiare questi passi, lo vediamo in Seconda Re, capitolo 5, da versetto 20 a 27. Ci viene parlato di Geazi, il servo di Eliseo, vi ricordate? Allora lui a un certo punto vede la guarigione di Naaman. Questo re, questo ufficiale vuole dare in dono a Eliseo delle cose che lui non accetta. E praticamente che cosa fa Geazi? Prende iniziativa, dice delle bugie e disubbidisce un preciso ordine del Signore. Allora divenne lebbroso. Di cosa ci parla qui la lebbra? Della disubbidienza. Quando noi siamo disubbidienti, fratelli, alla voce del Signore, noi diventiamo, secondo quando ci insegna la Scrittura, dei lebbrosi. È interessante come compare questa malattia. Se voi andate io mi sono un po' così documentato e ho notato che questa malattia, fratelli, sapete come compare? Come una piccola, insignificante macchiolina. Compare una macchia sulla pelle che come dire, insignificante, piccolina, però quella piccola lesione contiene tutti i germi della morte, contiene tutte le caratteristiche della morte. Compare così. Vorrei fare un'applicazione, lasciatemela fare pensando ai bambini, no? A volte i bambini, c'è un'età, noi sappiamo che i bambini, se dovessero morire, secondo quello che insegna la Scrittura, vanno col Signore, ma c'è un'età in cui loro passano sotto il giudizio di Dio, un'età che noi non conosciamo, diversa in tutti i bambini, e a volte come compare questo passaggio? Attraverso delle piccole macchioline, cioè delle piccole bugie, noi le chiamiamo bugie ingenue, ma in realtà lì c'è tutto il germe della morte, è vero? Il lebbroso, adesso voglio parlarvi del lebbroso. Allora, è interessante il lebbroso perché se andiamo nel libro dei Numeri, viene descritto molto bene nel libro dei Numeri, questa è nel libro del Levitico, questa malattia e cosa doveva fare il lebbroso. Il lebbroso era innanzitutto bandito dal campo e non poteva più stare e prendere vita sociale con il popolo. Era contagioso. Quindi veniva emarginato. Iniziamo quindi a immaginare la tristezza del lebbroso. Era allontanato dal santuario, quindi non poteva avere una comunione spirituale con il resto del popolo e quindi con il Signore. Doveva portare degli abiti lacerati. Fratelli, noi sappiamo che l'abito nella Scrittura ci parla della dignità, quindi era una persona che nella dignità veniva colpito. Doveva essere fuori dal campo, indossare dei cibi lacerati, pardon, degli abiti lacerati, non poteva prendere parte a nessuna attività né sociale né spirituale del popolo e quindi era un uomo che in qualche modo iniziava a scendere un percorso veramente difficile, ma non era finito. nel momento in cui per qualche ragione dovesse incrociare, fratelli, un passante, una persona, lui avrebbe dovuto urlare impuro, impuro, doveva avvisare che lui era impuro. Se non lo faceva, questi veniva lapidato, rischiava di essere lapidato. Allora cerchiamo di metterci nei panni di questo lebbroso descritto nell'Evangelo di Matteo. Una persona malata, una persona che sapeva che stava per morire, una persona emarginata, quindi non poteva avere una vita sociale normale, non poteva avere una vita spirituale insieme al popolo, aveva la certezza di andare incontro a una morte lenta e molto, molto dolorosa. Questa era la situazione di questo uomo. Allora, io voglio analizzare con voi tre momenti della purificazione. Il primo momento che io voglio farvi notare è la purificazione ricercata e desiderata da questo lebbroso. Infatti, rimettiamo gli occhi, fratelli, sul nostro brano. Ok? Guardate, noi, versetto 1 del capitolo 8 di Matteo, ci viene fornito un contrasto. Quando egli scese dal monte, una grande folla lo seguì. Poi dice, ecco un lebbroso. Avvicinatosi, gli si prostò davanti. È bellissimo questo confronto che la scrittura ci propone, perché c'è un contrasto straordinario. Sapete, fratelli, qual è la differenza fra seguire Gesù e accostarsi a Gesù in questo contesto? Forte. E immaginiamoci di parlare di seguire Gesù per curiosità, ok? Per interesse personale, ok? E pensiamo invece ad avvicinarsi, ad accostarsi al bisogno che aveva questo lebbroso. Il contrasto è questo. La differenza è questa, ecco un lebbroso, cioè ecco una persona che stava vivendo un dramma nella sua vita, ecco una persona che si accosta a Gesù, una persona che non lo segue perché gli doveva ricevere qualche vantaggio, non so, un pezzo di pane, chissà che cosa, per curiosità, no, si accosta perché lui ha capito che il Signore Gesù è l'unica sua possibilità di guarire, altrimenti aveva la certezza che sarebbe morto e di una morte sofferente, perché vedeva il suo corpo sgretolarsi davanti a, diciamo, ai suoi occhi. Allora qui vediamo una purificazione desiderata, fratelli. Quando noi abbiamo un bisogno, beh, questo bisogno ci spinge a fare delle cose che in qualche modo non avremmo fatto quando noi non abbiamo dei bisogni. Faccio degli esempi, è vero? Se noi abbiamo un problema di salute, andiamo dal nostro dottore, perché? Perché abbiamo un bisogno urgente, oppure perdo il lavoro, devo cercarmi il lavoro, è un bisogno urgente, allora non dormo la notte, mi do un grande affare, perché? Perché ho un bisogno. Allora possiamo definire che il bisogno è un grande insegnante nella nostra vita. Ci porta a imparare delle cose che in situazioni di non bisogno sicuramente non faremmo. Allora, immaginatevi, quest'uomo sapeva che rischiava di essere lapidato. Immaginatevi che quest'uomo, fratelli, sapeva che se veniva rigettato al Signore Gesù, la folla l'avrebbe linciato. È vero? Allora lui sfida questa folla, sfida tutte queste situazioni avverse, perché? Perché vede, fratelli, questo grande bisogno di essere guarito e vede nel Signore Gesù l'unica persona che lo può guarire. Infatti, guardate, non solo ha un bisogno, ma guardate il secondo momento della purificazione, cioè la richiesta di essere guarito. Nel versetto 2 leggiamo. Allora, ed ecco un lebbroso avvicinatosi, si prostrò davanti dicendo, Signore, se tu vuoi, tu puoi. Allora, guardate che bello, fratelli. Non solo sapeva che aveva un bisogno, perché noi possiamo avere un bisogno e a volte può capitare che non ci muoviamo. Ho un bisogno, ma non chiediamo, è vero? un bisogno veramente urgente, magari ce ne stiamo lì. Invece guardate che bello, che intelligenza aveva quest'uomo. Non solo ha un bisogno, ma richiede al Signore di essere aiutato. È interessante come lo chiama, Signore, cioè Kyrios, padrone, cioè colui che può ogni cosa, gli riconosce la più grande autorità al Signore Gesù. Si prostrò dinanzi, lo sta adorando. Forte, fratelli. La folla lo seguiva, ma non lo stava molto probabilmente adorando. Non aveva il bisogno di quest'uomo, non sentiva il peso di essere guarito dalla lepra. È vero? Allora quest'uomo si inginocchia, si butta con la faccia a terra, si inchina, è vero? Ed è un segno di adorazione. Riconosce la sua divinità e si affida totalmente nelle sue mani. Ci sono, fratelli e sorelle, delle preghiere nella scrittura che sono straordinarie. Ci sono delle preghiere, lasciatemi usare questa immagine, che mettono di spalle al muro il Signore Gesù. Avete notato che preghiera c'è qui? A me vengono in mente altre, ad esempio la preghiera di Manasse, no? Vi ricordate? Quando dice che il Signore lo guarì, era un grande peccatore, il Signore lo perdonò. Vi confesso che io vorrei parlare un giorno con questi fratelli in fede che troveremo nei cieli e dire: senti, ma che cosa hai detto al Signore? Ci sono delle preghiere, fratelli, che è il risultato di un'intimità così grande che muove il braccio di Dio, mettono Dio di spalle al muro. Se tu vuoi, Signore, se è nella tua volontà, guardate che intelligenza spirituale, se è nella tua volontà, Signore, tu puoi farlo. È bellissimo. Una preghiera che mette di spalle al muro il Signore, una preghiera che non pone limiti alla potenza di Dio, una preghiera di una grande fede. Lui non dubita nel suo cuore, lui sa che se il Signore vuole può guarirlo in un istante, le lo può guarire per sempre. Infatti, il terzo momento di questa guarigione, fratello, è bellissimo. Guardate versetto 3. Gesù tesa la mano, lo toccò. C'è questa immedesimazione del Signore Gesù con il lebbroso. Bellissimo. Fratelli, chi di noi avrebbe mai toccato un lebbroso? A volte abbiamo paura di toccare anche un qualsiasi ammalato, no? Di avvicinarsi, è vero? A volte per prudenza, per varie ragioni. Ma notate il Signore Gesù, mette la mano per identificarsi, è vero? Un segno di amore, un segno di misericordia, un segno come dire, di approvazione a quello che quest'uomo stava facendo. Guardate, e Gesù dice: lo voglio, ma fratelli, che bello, fratelli. E un po' ci ricorda la nostra salvezza, è vero? Vi ricordate, fratelli, quando noi siamo scesi così in basso e abbiamo visto che eravamo messi così male davanti al Signore, è vero? Sentivamo il peso del peccato sopra il nostro cuore, ci schiacciava al punto che noi a un certo punto abbiamo detto: Signore, ti prego, guariscici. Signore, salvaci. Io ricordo il giorno che mi sono convertito, fratelli. Mi è stato chiesto: Gino, che cosa hai capito della fede? Io ho capito che sono un grande peccatore perduto. Questo fratello mi ha detto: Gino, vuoi inginocchiarti come adesso? Vuoi chiedere al Signore di essere guarito? E io ho fatto: certo, lo voglio fare adesso. E non mi è interessato di buttarmi con la faccia a terra. Mi sono buttato con la faccia a terra con questo fratello e ho detto: Signore, non so dirti molte parole, ma io voglio chiederti di guarirmi, di salvarmi. Ed è bello, fratelli, perché guardate la bellezza di questo momento. Sì, lo voglio. Il Signore Gesù dice ancora oggi così: sì, lo voglio. Il mio desiderio è quello di guarirti, di purificarti. Vero? Lo voglio. È bellissimo. Ed è interessante perché questa salvezza, fratelli, com'è? È immediata. Avete notato? Non è che il Signore Gesù ha detto: beh, al lebbroso, sai, mo prenditi questa bustina, prenditi questo antibiotico, poi dopo stai attento a questa cosa, stai attento. No, è stata una guarigione immediata, come la nostra salvezza. Fratelli, quando il Signore guarisce, guarisce in modo definitivo e per sempre. Amen, amen, è così. Allora, in Giovanni 5 ci viene ricordato che chi crede in lui ha vita eterna e non viene più in giudizio. Cioè, che significa? Che la purificazione, la salvezza, perché la purificazione è un sinonimo della salvezza, è immediata. Come noi possiamo, perché noi diciamo siamo salvati? Perché lo diciamo, fratello? Perché siamo migliori degli altri? No, perché Dio ha fatto una promessa che tutti coloro i quali si affidano a Lui hanno, in quell'istante, hanno vita eterna. Bellissimo questo. Immaginate fratelli, la gioia di questo uomo. Allora, brevemente, voglio con voi considerare un paio di dettagli conclusivi. La prima cosa che vediamo qua, Gesù fa un solenne avvertimento a quest'uomo e dice a quest'uomo: attenzione, vai, presentati dal sommo sacerdote, fai l'offerta prescritta da Mosè e ti prego, non parlare con nessuno di questa cosa. Andiamo un attimo nell'Evangelo di Marco, per favore, torniamo nell'Evangelo di Marco, capitolo 1. Fratelli, io ho cercato per un istante di mettermi nei panni di questo lebbroso. Allora, ricordo, sto per morire, sono ammalato gravemente, non ho nessuna possibilità, sono isolato da tutti, non posso avere una relazione con le persone, non posso avere una relazione col Signore, sono messo male, sto soffrendo. Notate che cosa fa questo lebbroso. Il Signore gli dice: non dirlo, vai, fai l'offerta, adesso parleremo anche di questo, però ti raccomando, non dirlo a nessuno. Guardate cosa fa questo lebbroso. Versetto 45, capitolo 1, versetto 45. Dice così: ma quello, appena partito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città. Oh, fratelli, io mi sono messo un attimo nei panni di quest'uomo. È impossibile trattenere la gioia dopo che una persona è stata guarita dalla perdizione eterna. E immaginatevi di essere dei malati terminali. Il Signore ti mette la mano e guarisce. Fratelli, ma come si può stare in silenzio? È impossibile. Io ricordo quando feci questo passo e uscii dalla casa di questo fratello a Casorezzo e in mezzo alle strade io mi mettevo a cantare: Signore, grazie che mi hai salvato. Signore, che bello, ma sono un tuo figlio. Non me ne rendevo neanche conto, fratelli. C'è una gioia dentro inquantificabile. C'è dentro, fratelli, una forza diversa. Non si ha più paura, è vero. Immaginate quest'uomo guarito che non riusciva a stare zitto. Ma dov'è? È bello il termine utilizzato qui. Proclamava, cioè stava raccontando a tutti la bellezza non sua, ma la bellezza di quello che il Signore Gesù aveva compiuto nella sua vita. È un po' quello che facciamo questa mattina noi, fratelli e sorelle. È vero, è impossibile stare zitti. Siete d'accordo? Il cuore, quando stiamo zitti, ci viene un infarto, ci viene un arresto cardiaco, perché la gioia è così grande che è impossibile tacere. È impossibile, a meno che non siamo mai stati guariti. Ma è impossibile. Allora, torniamo un attimo sul nostro brano. Gesù chiede a quest'uomo di fare l'offerta e brevemente voglio ricordare in cosa consisteva questa offerta. Io, fratelli, vi cito i passi, ma voglio stare nel tempo, non voglio essere lungo. Quello che devo dire l'ho già detto. Ma la purificazione del lebbroso, vi invito ad andarla a vedere nel Levitico 14, capitolo 14, ed è simile a quella che doveva avere il sacerdote. La stessa procedura del lebbroso che veniva guarito è la stessa procedura che doveva avere il sacerdote quando veniva proclamato tale, veniva consacrato. È bellissimo. In cosa consiste questa procedura? Beh, c'è un sacrificio, un prezzo pagato, poi quindi serviva del sangue e serviva l'olio. Allora, col sangue, fratelli, e con l'olio venivano messi sull'alice della mano destra, sul lobo dell'orecchio destro, pardon, sul pollice della mano destra, sul lobo dell'orecchio destro e sull'alice del piede destro. Di cosa ci parla questo? Abbiamo detto che c'è un aspetto figurativo quando studiamo la scrittura e anche scatologico. Di cosa ci parla questo? Fratelli, quando una persona viene guarita, Ok? Quando una persona riceve questa guarigione, beh, prima cosa viene messo il sangue sul pollice destro, il sangue del Signore Gesù, in modo figurativo, per dirci, fratelli, che la nostra mano destra, cioè le nostre attività, le nostre ambizioni, sono cambiate. Non possono più rimanere come quelle di prima. Immaginate che il lebbroso continuava a rimanere nella lebbra, ma che guarigione era? La mano destra ci parla delle attività che noi dobbiamo avere. La luce del piede destro ci parla, fratelli, del nuovo cammino. Non poteva il lebbroso vivere come prima, isolato, ma doveva vivere nella comunità. Poteva finalmente avere questa relazione verticale e orizzontale, perché era stato guarito, vero? E poi sul lobo dell'orecchio destro. Quello che lui doveva ascoltare erano nuove cose. Se prima ascoltava delle brutte notizie, delle cose che lo scoraggiavano, delle cose che lo buttavano giù, adesso il Signore gli dava la possibilità di poter ascoltare delle buone notizie. Ecco, il Signore mi ha salvato, fratelli e sorelle. Ma c'è un'analogia con quello che veniva fatto ai sommi sacerdoti, perché veniva messo anche l'olio, ok? E noi sappiamo che l'unzione, fratelli, lo potevano ricevere solo tre persone nell'Antico Testamento: i profeti, i re e i sacerdoti. E io voglio ricordarvi, secondo Corinzi, fratelli, che noi siamo stati suggellati, unti, è vero, con lo Spirito Santo, cioè con la persona di Dio. Noi siamo stati suggellati, ricoperti, Dio abita nei nostri cuori. E la scrittura, fratelli, ci ricorda che noi siamo dei re, dei sacerdoti, è vero, agli occhi di Dio. Guardate che grande posizione che noi abbiamo. Allora, questa mattina, io ho finito, fratelli, questa mattina, che cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo ricordare che eravamo lebbrosi, destinati alla morte eterna, non avevamo nessuna possibilità, la nostra vita stava aspettando solo il funerale spirituale eterno che dovevano farci e noi dovevamo entrare nella perdizione eterna. Ma questa mattina, fratelli, noi possiamo ricordare, è vero, che siamo stati salvati dalla lebbra, da questa malattia che ci portava alla perdizione, siamo stati guariti in modo istantaneo, in modo eterno. Ma ancora di più, fratelli, siamo messi nella condizione questa mattina di proclamare le grandi virtù del Signore. Fratelli e sorelle, che bello che possiamo aprire la bocca e dire: Signore, grazie che mi hai salvato. Ma che bello, Signore, quando ci penso che ero da solo, non potevo avere una comunione con te. Avevo delle buone anche idee, iniziative, ma non potevo avere una comunione con te. Non avevo la famiglia di Dio, il popolo più bello della terra, con dei difetti, ma il popolo più bello della terra. Oh Signore, ti voglio lodare, voglio raccontare come tu mi hai trattato, non mi hai trattato secondo la misura dei miei peccati. Lo voglio dire forte, Signore, non merito tutto questo, non meritavo questa guarigione, ma Signore, nella tua infinita bontà me l'hai concessa. Allora, fratelli e sorelle, continuiamo a lodare il Signore. Passiamo ancora qualche minuto in adorazione al Signore prima di far passare i simboli. Che Dio ci benedica. Amen.